io attivo il mio, poco che so fare. Ok. Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo e finiamo la meditazione sul capitolo 13 e 14 del Vangelo di Giovanni. La volta scorsa avevamo accennato ad uno dei grandi temi, l'ultimo a cui avevamo accennato, quello avevamo visto l'amore concreto dei discepoli, la venuta del Paraclito, e avevamo visto come questo Paraclito è un termine intraducibile, tant'è vero che Gerolamo nella sua Vulgata non lo traduce perché ha vari significati, come passivo di Paracalei nel chiamato vicino, quindi l'avvocato difensore, il testimone a favore in un processo, informativa dello stesso verbo è colui che si fa vicino, quindi il protettore, l'amico, il consolatore, collegato a Paraclesis è colui che incoraggia, è colui che ti dà forza. E abbiamo visto che lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù quando Gesù se n'è andato. Cioè è Gesù che continua a vivere in noi. Adesso affrontiamo il secondo tema che ci ha proposto questi versetti, che sarà un tema allucinante, perché proprio su questi versetti sono nate tutte le eresie, tutti gli scismi, tutte le divisioni, tutte le lotte, tutti i massacri che ci sono stati tra i cristiani. Allora, i versetti incriminati, vi ricordate, sono al capitolo 13, il versetto 16, scusate, in verità vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi l'ha mandato. E poi l'altro versetto, che in questo momento mi sfugge, scusate, è il versetto 28, in cui si dice, al capitolo 14, no, allora, in cui si dice, adesso lo troverò dopo leggendo, il padre è più grande di me. Questa pericope ha dato, sì, tanta rivelazione, no? Su quello che riguarda il mistero trinitario, in quanto abbiamo visto si parla del padre, si parla del figlio, si parla dello Spirito Santo con pronomi personali, perché pneuma in greco sarebbe neutro e quindi sarebbe lo spirito come una cosa, qui invece si dice ekeinos, egli, quindi un pronome personale, quindi dello Spirito Santo come persona. Ma c'è stato questo versetto in cui dice il padre è più grande di me, in cui che è sempre stato al centro di dispute cristologiche. Saluto Enrico che oggi è venuto, grazie a Dio, anche lui, stammi al metro di distanza regolamentare, guardami lassù, il quale ha creato un marasma, no? Un marasma incredibile. Nei primi secoli noi abbiamo avuto tutta una disputa su chi era Cristo, che ha davvero creato tutta una serie di scismi, tutta una serie di contraddizioni, tutta una serie di lotte che ha veramente spaccato la Chiesa. Ve ne accenno proprio rapidamente. C'è stato il monarchianismo che diceva, con Teodoro di Bisanzio, con Paolo di Samosata, che Gesù è diventato Cristo dopo il battesimo. Dopo il battesimo, ma fu adottato dal Padre dopo la morte. C'è stato il sabellianesimo, il modalismo, il patripassianismo, che diceva che è l'unico Dio che si rivela in tre modi diversi, sono solo modi di apparire dell'unico Dio. C'è stato l'arianesimo. Ario diceva, se dice che il Padre è più grande di me, vuol dire che lui è una creatura. Cristo è il primo essere creato, ma è pur sempre creatura. c'è stato il semi-arianesimo di Eusebio di Nicodemia, di Basilio di Ancira, di Giorgio di Laodicea, che dice che Cristo è subordinato al Padre, ma la sua sostanza, la sua usia è simile a quella del Padre. C'è stato la pneumatomachia di Macedonio I, che diceva che lo Spirito Santo è un essere creato. C'è stato l'apollinarismo, che ha cominciato a dire che lo Spirito di Cristo non è umano, ma era stato sostituito dal Logos. C'è stato il nestorianesimo, che ha avuto una diffusione, vi dicevo la volta scorsa, fino in Mongolia, fino in Giappone, per tutte le Indie, il quale diceva che il Logos, il Verbo, ha abitato nella persona di Gesù, rendendo Gesù un uomo che porta Dio e non un vero e proprio Dio uomo. C'è stato l'eutichianesimo, che diceva che la natura umana di Cristo è stata assolutamente assorbita dalla natura divina. C'è stato il monofinismo, Severo di Antiochia, Giuliano del Ricarnasso, Stefano di Antiochia, che diceva che Cristo ha una sola natura divina che assorbe totalmente quella umana. C'è stato il monotelismo, che diceva che Gesù se la cavava facile perché non aveva una volontà umana, aveva solo la volontà divina. C'è stato il miafisismo, che afferma che Gesù ha una sola natura divina e umana insieme. E attualmente le chiese miafisite sono ancora belle prospere. È la chiesa armena, è la chiesa in Armenia, la chiesa copta in Egitto, la chiesa etiopica diffusa in Etiopia ed Eritrea. C'è stato il diofisismo, il cristianesimo cosiddetto, che diceva che in Gesù ci sono due nature, il cosiddetto cristianesimo calcedonese, che è quello che professiamo noi cattolici, gli ortodossi, i protestanti, cioè in Gesù ci sono due nature, no? E una persona, coesistenti, come ha detto il Concilio di Calcedonia nel 451, su cui c'è stata la grande spaccatura, senza confusione, immutabili, indivisibili, inseparabili. Cioè noi diciamo che Gesù è della stessa sostanza del Padre, che Gesù è una persona indipendente e quindi noi abbiamo due nature, la natura umana e la natura divina, in una sola persona. Questo ambaradan di discussioni che al giorno d'oggi non ha più senso di esistere, perché spesso ci si è scontrati su queste categorie, che erano la categoria di persona, che erano la categoria di sostanza, che erano la categoria di natura, che i greci intendevano in una maniera, che i siri recepivano in un'altra, che gli iracheni, quelli di Baghdad, che erano i più grossi, più importante chiesa, era la chiesa di Baghdad, non la chiesa di Roma, questo non lo sappiamo mai, ma è così, no? Percepivano in un'altra, i copti egiziani, la parola copto non vuol dire separato, vuol dire abitante dell'Egitto, perché coptus è un'antica parola che indica l'egiziano. Ora, ciascuno interpretava a modo suo, con delle valenze diverse, le lingue non avevano un'interfaccia, una traduzione istantanea, per cui, però, invece di dire, allora cerchiamo di dire tutti la stessa cosa, cioè che Gesù è Dio e uomo, andiamo avanti tranquilli, da questo sono nati all'inizio solo qualche massacro, poi degli incendi, poi delle uccisioni, poi delle stragi, poi delle vere e proprie guerre, poi degli scismi con anatemi scagliati gli uni con gli altri. Quindi vedete come una volta, peraltro, ci fosse un interesse anche al fatto religioso profondamente diverso dal nostro. Vi ho già citato una volta un mio incontro con il cardinale Alfrink negli anni 70, ecco, all'inizio degli anni 70. Cardinale Alfrink era stato quel grande cardinale promotore del concilio olandese e quello che ha fatto il catechismo, il famoso catechismo olandese, no? Eravamo a Lourdes e lui offrì a noi barriglieri dell'hostel lo champagne nella hall dell'albergo e si mise amabilmente a chiacchierare con noi, e mi ricordo questa frase che disse, ma erano altri tempi, no? Diceva: voi in Italia vi accoltellate tra tifosi dell'Inter e tifosi del Milan, tra tifosi di Toro e tifosi di Juve, da me nel porto di Amsterdam si accoltellano su verginità della Madonna. Credo che al giorno d'oggi dei femminicidi o dei mascolicidi sulla verginità della Madonna non sono più avvenuti, a nessuno gliene frega più niente, però anche solo negli anni 70, per esempio, la discussione teologica tra cattolici e protestanti era di una molto viva anche tra i ceti bassi. Lui parlava di scaricatori di porto. Anticamente era l'unica preoccupazione, cioè era l'unica preoccupazione la definizione cristologica di questo o di quell'evento, no? Purtroppo ci sono state queste incomprensioni, per cui a me allarga il cuore, ma la storia ha segnato ferite profondissime, e quindi notizie di intercomunione come quella di Flavia Ordano non fanno che renderci il cuore lieto. Le commissioni teologiche, perlomeno tra la Chiesa Cattolica e le Chiese orientali, no? Hanno attualmente definito: scusate ragazzi, ci siamo sbagliati, dicevamo tutti la stessa cosa, ma voi la intendevate in un modo e noi dell'altra per problemi di traduzione, detto in soldoni. Con i luterani la questione è già stata strarisolta, perché avevano ragione loro, perché siamo giustificati per fede e non per le opere, ma loro hanno capito che avevamo anche ragione noi, perché la fede senza le opere è morta. Abbiamo fatto un sacco di commissioni riunite e adesso non ci sono più problemi, se non sulla visione del primato, che resta ancora molto aperta, direi, con le chiese principali, e poi con le sette lasciamo perdere, perché lì ci si avvia in meandri di interessi anche economici bassi, eccetera, come ci spiegava Fratelli d'Aiuto la volta scorsa parlandoci delle sette in Brasile. Ma nelle grandi chiese le differenze teologiche sono state appianate, non per niente, già lo stesso Giovanni Paolo II, che pur non era un aperturista, diceva: dobbiamo ripensare il ruolo del primato di Pietro. Adesso la Chiesa Cattolica è una struttura rigidamente monarchica, no? Da Giovanni Paolo II un pochino, ma soprattutto da Benedetto e tantissimo da Papa Francesco, si tende a portare alla sinodalità, cioè a camminare insieme, in cui davvero la Chiesa di Roma sia soltanto al limite la primus inter pares, no? Tant'è vero che fece enorme scandalo quando Papa Francesco si presentò alle folle dicendo: vi saluto, io sono il Vescovo di Roma, non il Sommo Pontefice, il Papa, il dolce Cristo in terra alla Santa Caterina da Siena, ma sono il Vescovo di Roma. Ed è anche vero, nel libro che ho scritto sulla Chiesa trovate alcuni capitoli su questo, che già nel secondo secolo tutte le chiese concedevano un primato nell'agape, come dice, mi pare, Ignazio di Antiochia, alla Chiesa romana. Perché? Perché era il luogo dove era morto San Pietro. E allora, se c'erano delle diatribe, delle discussioni, eccetera, alla fine ci si rivolgeva a Roma, no? E poi, cos'era? Roma locuta, causa soluta, cioè quando Roma diceva: no, guardate che Pietro diceva che ci va così, tutti erano d'accordo e stavano tranquilli. Però erano chiese sorelle, erano chiese sorelle, la chiesa di Andrea, quella di Bartolomeo, che era fratello di Pietro, la chiesa di Costantinopoli, che era fratello di Pietro. Questa fraternità tra le due chiese è stata rimarcata più volte, perché attualmente c'è Bartolomeo IV, che è una persona di grandi aperture ecumeniche, che fa i suoi esercizi spirituali a Bose, che viene tutti gli anni ad abbracciare il pontefice, eccetera, eccetera. Allora, perché noi diciamo che in Gesù c'è la divinità e l'umanità? L'abbiamo visto tante volte che Gesù applica a sé le prerogative divine e soprattutto il nome divino. Io sono. Tutte le volte che voi trovate nel Vangelo di Giovanni la parola io sono, non è semplicemente alla piemontesa su mi, sono io, ma è il nome santo di Dio. 7 volte figura con un predicato, 2 volte figura con un predicato sottintendibile, ma 4 volte viene usato in senso assoluto. Saprete che io sono, non chi io sono, cioè che io sono, il nome santo di Dio. Quindi si dice anche, vi ricordate nel prologo, che il Verbo era Dio ed era presso Dio, cioè è più di così, 1.18. 1.18 nei migliori manoscritti addirittura si parla dell'unigenito Dio. Tommaso alla fine del Vangelo di Giovanni confesserà: mio Signore e mio Dio. Gesù dice: provengo da Dio, sono l'unica rivelazione del Padre, sono una cosa sola con il Padre, chi vede me vede il Padre, no? D'altra parte, per esempio, al capitolo 20, versetto 17, Gesù chiama il Padre Dio mio, e in Marco 10, versetto 18, rifiuta di essere chiamato buono perché dice, a chi gli dice maestro buono, perché mi dici buono, uno solo è buono. Allora, Gesù qui dice il Padre è più grande di me, qualche volta lo chiama mio Dio, qualche volta dice uno solo è buono è il Padre. Quali sono le spiegazioni che le grandi chiese duofisite, cioè che dicono che in Gesù nella stessa persona ci sono le due nature, umana e divina, come spiegano queste espressioni di subordinazione al Padre? Allora, Origene, Tertulliano, Gregorio di Nazianzio, Giovanni Damasceno dicono: il Figlio è generato e il Padre no, no? Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, diciamo nel credo. In questo senso ci sarebbe una specie di primato del Padre. Cirillo di Alessandria, Ambrogio, Agostino dicono: in quanto uomo, il Figlio incarnato è inferiore al Padre, perché è Dio che si è svuotato della sua divinità, pensate alla teologia paolina, per diventare uomo, per assumere l'ultimo posto. O semplicemente, come abbiamo visto qui al capitolo 13, versetto 16, un messaggero non è più grande di chi lo ha inviato. Per questo i discepoli devono rallegrarsi del suo ritorno al Padre, perché solo allora egli riprenderà questa condizione di cui si è spogliato, come dice Filippesi, il famoso inno al capitolo 2. E glorificato, darà la vita eterna a quelli che credono in Lui. Io credo che possano essere spiegazioni accettabili tranquillamente, no? Perché tutto quanto il Vangelo, i Vangeli ci dicono che Gesù era veramente uomo, tutti quanti i Vangeli, soprattutto quello di Giovanni, ci dicono che Gesù ha affermato di se stesso di essere Dio come il Padre. Allora non possiamo neanche prendere un singolo versetto detto chissà in quale contesto, che però può essere spiegato in questa maniera: io come Figlio sono Dio che si è svuotato, no? Sono Dio che ha rinunciato alla sua divinità, come dice, per essere veramente uomo come voi, ecco. E quindi in questo senso la sua subordinazione, inferiorità rispetto al Padre. Se volete poi addentrarvi oltre in questo marasma di definizioni cristologiche, fatelo. A me, devo dire, un po' le ho dovute rivedere in questi ultimi tempi per capire che cosa si differenziava dalle chiese orientali, ecco. Ma poi alla fin fine ho visto che veramente, come hanno detto le commissioni teologiche, erano questioni di incomprensioni delle stesse frasi, e soprattutto che nascevano dal fatto che la prima chiesa aveva avuto un'inculturazione non più di radici semitiche, ma di radici greche, no? Nella filosofia platonico-aristotelica, che invece sguazzava su natura, persona, sostanza, forma, accidenti, tutte queste cose qua. Altro elemento rivelativo fondamentale di questo brano è che la Trinità inabita nel cuore dei presenti. Cioè abbiamo già visto al versetto 16 l'inabitazione dello Spirito Santo, con questo crescendo di affermazioni in cui si dice che il Paraclito sarà presso di noi, sarà con noi e infine sarà in noi. Ma anche il Padre e il Figlio inabitano in coloro che amano Gesù e osservano la sua parola, capitolo 14 versetto 23. Allora, se in me c'è lo Spirito Santo, c'è il Padre, c'è il Figlio, il credente diventa tempio della Trinità. Ecco, io credo che questa è una cosa enorme, è una cosa su cui non riflettiamo mai. Dicevo, ci sono tanti aspetti della nostra fede che sono i principali, su cui noi non riflettiamo mai, perché abbiamo sempre dentro la testa l'idea di un Dio pagano, di un Dio giudice, di un Dio che te la fa pagare, di un Dio che alla fine dei tempi sarà là col bilancino a vedere se hai fatto più bene o più male, di un Dio severissimo, eccetera. Quando parlavamo lunedì sul Cantico dei Cantici, dicevamo come davvero ci sia tutto un discorso bellissimo su questo Dio innamorato tenerissimo, su questo Dio che profuma, è il profumo di Dio, il profumo di Cristo, e noi come abbiamo il naso otturato a sentire questo profumo di Dio che ci deve invadere e pervadere in tutte le nostre dimensioni di esistenza. Ecco, qui abbiamo un altro tema che è fondamentale, cioè fondamentale per ciascuno di noi è fondamentale nella relazione con gli altri. Ma cosa vuol dire? Che, e Gesù lo dice 20 volte in questi versetti, che io, il Padre e lo Spirito verremo ad abitare in voi. In voi. Ma pensate nella quotidianità, no? Che cosa vuol dire? Cioè, quando sono triste, quando sono depresso, quando vedo nero, avere la gioia immensa di sapere che Dio non è più lontano da noi, ma è veramente non solo il Dio con noi, l'Emmanuele, ma è il Dio in noi. Cioè ciascuno di noi continuamente sa dov'è Dio, è in me, è in me. Ah, ma Dio è lontano, non lo sento, ma come? Scendi nella cella del tuo cuore, come dicevano i padri, scendi nelle profondità del tuo cuore e lì troverai Dio. Dio è dentro di te. Ogni tanto pensiamoci, ogni tanto entriamo anche noi in noi stessi, dove incontriamo Dio Padre con la tenerezza del suo amore, Dio Figlio che ha dato la vita per noi, Dio Spirito d'amore che ci dà forza, che ci dà guarigione, che ci dà vita, che ci insegna la verità tutta intera. E quindi questo è la prima cosa, no? Cioè avere questa coscienza quotidiana dell'inabitazione di Dio in noi. Questo è un tema che figuratevi se ve lo predicano più in chiesa, figuratevi se lo insegnano ai bambini al catechismo, ma eppure è questo il fondamento della vita cristiana. Chi crede in Gesù, chi osserva la sua parola, il Padre e il Figlio inabiteranno in Lui, capitolo 14, versetto 23, cioè diventerà tabernacolo vivente, tempio vivente dello Spirito Santo. Da ciò nasce anche poi il rispetto dei corpi degli altri, perché ogni persona è dimora dell'Altissimo. Ecco la sacralità del corpo. E Paolo, proprio a questo, voi siete tempio di Dio che abita in voi, si appellerà per motivare la condanna della prostituzione, la condanna dell'asservimento dei corpi, no? In 1 Corinti 6, in 2 Corinti 6, no? Perché siamo tempio dello Spirito Santo, e questo vuol dire tutto, vuol dire il rispetto della vita umana dal suo concepimento alla sua fine, alla sua morte, perché sempre la vita umana è tempio dello Spirito Santo. Ma questo non vuol dire solo difendere i valori irrinunciabili della Chiesa, cioè l'aborto, no all'aborto, no all'eutanasia, eccetera, eccetera. Questo ce l'ha ricordato molto, molto bene Papa Francesco, sì sì, diciamo no all'aborto, diciamo no all'eutanasia, ma ricordiamoci anche di onorare ed adorare Cristo nel corpo dei fratelli, nel corpo dei fratelli, perché lì l'adorazione che Dio vuole per sé. Dio vuole essere adorato nel corpo dei fratelli, quindi nel corpo dei poveri, nel corpo degli esclusi, nel corpo degli emarginati. Se non abbiamo questa dimensione, la nostra fede è una fede vuota, è una fede vuota. Perché la novità del cristianesimo è che ogni persona è tempio vivente dello Spirito Santo. Quindi questi bambini o adulti in Bosnia, in mezzo alla neve, che vivono in questo fantomatico campo con una coperta e così gli infradito in mezzo alla neve, sono Dio che vuole essere adorato da me. I terremotati della Croazia, a cui più nessuno ha pensato se non il nostro Vito Cariello, che ci segue credo anche oggi. Io sono a pagina 1, poi c'è pagina 2, pagina 3, non riesco a vedervi tutti in faccia tutti una volta, lo farò poi durante durante l'intervallo. Sì, ho visto la sua barba da santo maronita, e poi mi ha raccontato tutta la storia di questo santo maronita, se noi ce la possiamo raccontare dopo, libanese. Ecco, oppure pensate che cosa sta avvenendo in Siria, cosa sta avvenendo in Uganda, cosa sta avvenendo in Centrafrica, cosa sta avvenendo in Camerun, cosa sta avvenendo in America Latina, dove i popoli indigeni sono sterminati, cosa sta avvenendo, per restare al nostro Brasile, in Brasile, no? Dove ho letto adesso, prima di aprire il collegamento, l'OMS dice: ma siamo matti, le nazioni ricche si stanno accaparrando tutti i vaccini e vogliono vaccinare i bambini, i giovani, eccetera, eccetera. No, il vaccino deve essere un bene mondiale, dividiamolo fra tutte le popolazioni del mondo. Dice: non soltanto perché è giusto eticamente, ma anche per furbizia, perché se io abbasso il tasso di infettività in Europa e poi attorno a me ho l'Africa, il Brasile, eccetera, che mi riportano il virus con magari 150 varianti, e mi frego da solo. Ma questo documento che è uscito ieri sera dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, no, richiamava questo fatto spaventoso che sta avvenendo, dove i paesi ricchi si stanno accaparrando i vaccini, no, e i paesi poveri invece niente. E i paesi ricchi vogliono vaccinare tutti perché così salviamo l'economia. L'OMS dice: no, vacciniamo prima le categorie a rischio, gli anziani, gli ammalati di tutto il mondo, e poi dopo vedremo le altre categorie. Ma sapete, quando c'è il Dio denaro di mezzo non si può servire a Dio e a Mammona. Ma il discorso è questo, guardate che questa è una grossa tematica, I grandi scienziati che avevano scoperto, penso al Sabin, no? Il vaccino antipolio, eccetera, non vollero brevettarlo perché dissero: deve essere a servizio dell'umanità, e morirono, se non in povertà, così, con una vita molto molto modesta. Adesso invece vedete tutte le meschinità di queste case farmaceutiche che ti promettono dei vaccini perché nel contratto hai detto che ripari 26 euro, arriva l'altra nazione e ti dice: no, io riparo 32, allora non ti ridanno più, ridanno all'altra che ti dà 32, e così via. Cioè, siamo arrivati a questo. Cioè, altro che ogni uomo è mio fratello, fratelli tutti, come dice Papa Francesco, altro che ogni uomo è tempio vivente dello Spirito Santo e ha ugual dignità. Allora tutto il discorso dei credenti che devono battersi contro queste porcherie, che devono battersi per un'educazione vera alla mondialità, che devono battersi per ogni sorta di contro ogni sorta di oppressione, di ingiustizia, di discriminazione, di esclusione, di emarginazione. Qui il tema sarebbe grande, ma mi devo fermare, poi se vai nel dibattito lo riprendiamo. Altro tema che abbiamo visto la volta scorsa, prima di vedere i versetti successivi, è il dono della pace. Gesù ci ha detto: io vi do la mia pace, no? Versetto 27 del capitolo 14. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Che cos'è questa pace? Allora, attenzione, la pace, shalom in ebraico e Irene, da cui la parola Irene, saluto quindi Enzo Toscano che è una nipotina e Maria Grazia che si chiama Irene, vuol dire pace, no? Però il significato della parola shalom non vuol dire semplicemente assenza di guerra. Nell'ebraismo la shalom abbraccia dei significati amplissimi. Non sto a darvi le singole citazioni, fidatevi, in parte le avete sulla dispensa, in parte chi vuole gliele dopo io. Vuol dire star bene, Giudici 19. Vuol dire prosperità, Salmo 73. Vuol dire salute fisica, Isaia 57. Vuol dire gioia, Genesi 26, Salmo 4, eccetera. Vuol dire intesa e buona relazione tra le persone, tra i popoli, Primo Re, Giudici 4, eccetera. Dopo l'esilio, la shalom è sinonimo della salvezza, Isaia 52. È sinonimo della relazione finale, dell'alleanza finale escatologica con Dio, Isaia 54. Ecco perché sarà il dono messianico per eccellenza. La notte di Natale, la prima lettura tratta da Isaia 9, ci ricorda che il bambino che nasce è il principe della pace, no? Che annuncerà la pace a tutte le genti, Zaccaria 9. Gesù porta questa pace messianica, che quindi è un dono di Dio, come l'acqua viva, come il pane celeste. È questa salvezza piena e perfetta, è il dono della vita completa. Io do la vita, sono venuto per dare la vita e perché l'abbiano in abbondanza. Addirittura Cirillo di Alessandria dice che questa pace di cui si parla al versetto 27 è lo Spirito Santo di cui si parla al versetto precedente. Il collegamento non è baravantano, per dirla in piemontese. Vi ho detto queste cose. Allora, il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ecco, Cirillo dice, è lo Spirito Santo la pace, è lo spirito d'amore che ci pervade. Certo, la pace di Cristo non risparmia le prove e le tribolazioni, ma è fonte di serenità, è fonte di felicità, perché porta la vita e la salvezza, la vita piena, per mezzo di Cristo e della sua persona divina. Ecco perché saranno beati gli operatori di pace, gli operatori di pace, cioè coloro che portano al mondo la pace, questa pienezza di vita tra i singoli, tra i popoli, che pongono cioè dei gesti messianici di salvezza, no? Dall'altra parte questa pace è un dono, quindi può venire solo da Dio, e allora si instaurerà nella misura in cui ogni cuore sarà invaso da Cristo, dalla sua persona e dal suo amore. Quindi solo una coraggiosa evangelizzazione porterà la pace al mondo. Siamo arrivati al capitolo 15. Il capitolo 14 terminava con queste parole di Gesù. Vi ricordate il versetto 31? Alzatevi, andiamo via di qui. Ma invece di uscire, Gesù riprende a parlare. Allora è chiaro che i capitoli 15, 16 e 17 sono stati aggiunti in un secondo tempo. Come materiale giovanneo che non si voleva andasse perduto. Voi sapete che i Vangeli non sono la telecronaca della partita. I Vangeli nascono con molta fatica e con vari interventi redazionali. quando, i Vangeli non nascono per i primi 30 anni della morte di Gesù. Perché? Perché quando c'era qualche problema si andava dall'apostolo e l'apostolo diceva lui, no? Che cosa aveva detto Gesù su questo, su quel tema, su questo, su quel problema. Quando cominciano a morire anche gli apostoli, si sente l'esigenza di mettere per iscritto quello che gli apostoli avevano trasferito. E allora ecco che nascono delle raccolte ad uso catechistico, raccolte di detti, i cosiddetti logia Christi, parole di Cristo, raccolti di miracoli, di opere e di azioni, i cosiddetti acta Christi. Finché arriva Marco, che è il primo degli evangelisti, ma siamo negli anni 50-60, se va bene, ecco, non prima, no? Che inventa il genere letterario del Vangelo, cioè prende di qua e di là un po' delle sue fonti e le ricompone in una certa unità per presentare una narrazione, no? Per esempio in Marco, soltanto dal battesimo di Gesù fino alla sua risurrezione. Poi arrivano Matteo e Luca, che saccheggiano questo lavoro che aveva fatto Marco, ma hanno delle fonti proprie. Luca ha delle fonti lucane proprie, Matteo forse anche la fonte mariana, se, come dice la tradizione, Luca alla fine visse con Maria, capite anche perché nascono i Vangeli dell'infanzia in Luca, no? E hanno anche un'altra raccolta che è la cosiddetta fonte Q, o fonte, si chiama Q perché in tedesco quelle vuol dire fonte, e quelle col Q vuol dire fonte. Saccheggiano un po' dalla fonte Q, un po' hanno fonti proprie, un po', vi dicevo, prendono il Vangelo di Marco e vengono fuori i Vangeli, ma certi materiali restano fuori, perché non è che usano tutto quello che hanno a disposizione. Ecco, probabilmente quando Giovanni o la sua scuola, i suoi discepoli costruiscono questo Vangelo, avevano già messo fino al capitolo 14, ma poi dicono: accidenti, ci sono altri discorsi che Gesù ha fatto, che sono così belli, che sono così ricchi, che sono così preziosi, che perché buttarli via? Li mettiamo qui, li mettiamo qui. E diventano parte della scrittura ispirata e sono preziosissima parola di Dio per noi oggi, anzi sono tra le più alte pagine teologiche che mai siano state scritte. Allora cominciamo a leggerli e poi quando li avremo letti li commentiamo. Leggere moglie? Vieni allora. Ce l'hai la Bibbia?
Ho mal di schiena stasera.
Un poveretto, cammina. Allora, dal capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 17.
Oh Signore, è rotto. Io sono la vite
vera. Forte, devi pagare forte.
Io sono la vite vera e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo porta perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo concedo. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Finito. Ah, mi si è rotto anche questo.
Allora, aspettate che vedo che qui, eccoci. Oh, scusate. Allora, cominciamo a dire qualche cosa versetto per versetto, poi cercheremo di fare un po' di esegesi. Allora, innanzitutto vedete l'inizio. Io sono, ego e mi, la proclamazione del nome stesso di Dio. Non esisteva nell'ebraismo questa proclamazione. Non c'era. Se io dovevo dire io sono un medico, si diceva io medico, perché il sono è il nome santo di Dio. Gesù non ha paura di dire ego e mi. Quindi in Giovanni io sono ha sempre una valenza di proclamazione della divinità di Gesù. Io sono la vite vera e il Padre mio è, ecco, sono contento. La nuova traduzione dice il Georgos, io sono Giorgio, sapete che Giorgio vuol dire lavoratore della terra, contadino, io sono il contadino, l'agricoltore. Spesso le traduzioni precedenti dicevano il vignaiuolo. Versetto 2, ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota. Abbiamo due verbi, taglia e pota, che in greco hanno un suono simile, la cosiddetta paronomasia, cioè airein, taglia, e katairein, pota. Al versetto 3, in cui si dice voi siete già katari, puri, Kataro vuol dire puro, mondo, la parola è proprio kataros. Al versetto 3 abbiamo siete puri a causa della parola. C'è in greco dia, che significa a causa, ma significa anche grazie alla parola. Versetto 4, rimanete in me. Allora, nei versetti 4-10, la parola menein, rimanere in me, ricorre 10 volte in 6 versetti. Quindi l'importanza di questo tema. Versetto 5, abbiamo io sono la vite, senza di me non potete fare nulla. In greco abbiamo choris, che vuol dire senza, ma vuol dire anche lontano. Quindi lontano da me non potete fare nulla. Versetto 9, l'abbiamo visto già altre volte, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Quel come è di nuovo kazos, che come avevo detto 150 volte non è tanto comparativo, si sarebbe usato os, ma è complemento di materia quasi, causativo, cioè amatevi dello stesso amore con cui io vi ho amati. Rimanete nel mio amore, nella lettera di Giuda al versetto 21 ci sarà un'esortazione, conservatevi nell'amore di Dio. E poi versetto 13, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita iper, per i propri amici. Questo iper è molto importante perché ricorre nelle formule eucaristiche, quando si dice che questo è il mio sangue versato iper polloi, cioè per le moltitudini, Marco 14, o per voi, Luca 22. ai versetti 13-15 abbiamo Gesù, il quale chiama i suoi amici. Voi siete miei amici. Nessun amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. È bellissimo questo. Però attenzione, rispetto ad agapetoi, cioè il verbo dell'amore dativo che non attende contraccambio, qui si parla della filia, cioè dell'amore corrisposto. Voi, io amo voi, ma voi amate me. Ecco perché sarete miei amici se farete quello che vi comando. Anche se il senso di questo versetto è che Gesù dà in ogni caso la vita per i suoi, quindi probabilmente c'è una intercambiabilità anche con agapao, ma qui Gesù sottolinea anche che ama ma vuole essere riamato, che dà la sua vita per noi ma vuole che noi ci attacchiamo a lui. Versetto 15, non vi chiamo più douloi, parola che significa sia servo che schiavo. Ma versetto 16, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Abbiamo il verbo titenai, che al versetto 13 abbiamo già trovato nel senso di dare la vita. Quindi letteralmente sarebbe, e io vi ho dato di andare. Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho dato di andare. Sottolineando la connessione tra l'amore di Gesù che ci ha dato, vedete come causativo, e Gesù che ci riempie del suo amore perché noi andiamo. Quindi connessione profonda tra l'amore di Gesù e la missione dei discepoli. Questo verbo, vi ho dato di andare, forse riflette l'ebraico samach, usato in Numeri 27 per l'ordinazione dei Leviti, o ancora per il mandato di Mosè a Giosuè. Perché andiate? Oh, chiesa in uscita! Vi ho costituiti perché andiate, non perché state con me, perché siate felici, perché vi salvate l'anima, perché siate... perché andiate? Perché siate missionari. Vi ho costituiti, vi ho riempiti del mio amore perché andiate. Se non andiamo, non siamo cristiani. Ecco perché decreto ad gentes numero 2, la Chiesa quando prende coscienza di sé si scopre per sua natura missionaria. Perché siamo chiamati ad andare alla missione, alla missione. Allora, alcuni versetti che dobbiamo analizzare, alcuni significati che dobbiamo vedere in questo testo. Su Gesù vera vite. Questo brano è un mashal, che già sapete cos'è, cioè è un genere letterario che comprende sia la parabola che l'allegoria. Lo abbiamo già riscontrato al capitolo 10, nell'immagine in cui Gesù dice io sono la porta delle pecore, oppure io sono il pastore kalos, il pastore bello. Allora, qual è il riferimento veterotestamentale di questa vite? Allora, la vite, secondo l'Antico Testamento, ha due simbolismi. Un simbolismo collettivo, cioè spesso la vite è Israele in quanto popolo di Dio ed è la vite del Signore, quindi la vigna del Signore, quindi appartiene al Signore. Isaia 5, Geremia 2, Ezechiele 15, Osea 10, eccetera, eccetera. Anche i sinottici vedono nella vigna Israele, per esempio in Marco 12, Matteo 20, Luca 13, pensate alle parabole dei vignaioli buoni, dei vignaioli cattivi, dei vignaioli che uccidono il figlio del padrone, eccetera, eccetera. Ma nell'Antico Testamento la vite è anche un simbolo individuale che designa il Messia, il figlio dell'uomo, Quindi, per esempio, il Salmo 20, il Salmo 80, versetti 15-16, che dice: vedi e visita questa vigna, proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il figlio che tu hai reso forte. La traduzione greca dei 70 lo traduce: il figlio dell'uomo, il Messia che tu hai reso forte. Ezechiele 17 dice che la vite sarà un re della casa di Davide. Secondo libro di Baruch dice che il Messia sarà la vite finale che sradicherà le potenze malvagie nel mondo. Siracide 24 dice che la sapienza personificata è la vite. Quindi, primo significato di Gesù vera vite è questo significato escatologico. Gesù è il Messia finale atteso che porterà pienezza di frutto. Ma c'è un altro significato, che è il significato eucaristico. Vi ho già detto che in Giovanni manca il racconto dell'Eucaristia, dell'istituzione dell'Eucaristia, anche se Giovanni fa tutto il capitolo 6 su Gesù pane vivo, anche se Giovanni fa l'esegesi vera dell'Eucaristia ponendo un altro mimo, che è il mimo di Gesù che lava i piedi ai discepoli, e quindi c'è riferimenti eucaristici. Ma mentre per esempio al capitolo 6 Gesù diceva io sono il pane vivo, qui dice io sono la vera vite, cioè forma una specie di dittico non dissimile a questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dei racconti sinottici dell'istituzione dell'Eucaristia. Quindi sembra probabile.
Può interrompere un attimo, di Rana, come mai Luisa non sente più niente?
Dire?
Ana, se può far cosa, Luisa Ivrea non sente e non vede.
Ana, mi dicono di dirti che ha telefonato Luisa Ivrea che improvvisamente non sente e non vede più niente. Allora, ha telefonato, ecco perché dovevo dirlo. Allora, dicevo, sembra quindi che questo mashal, questa allegoria, questa parabola della vite e dei tralci abbia degli accenti eucaristici. D'altra parte, in Marco 14, Matteo 26, si dice che il calice è il frutto della vite. Anche oggi nell'offertorio ti offriamo questo pane e questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro. Ma c'è un altro significato, che è l'unione a Gesù. Gesù è la vite escatologica, perché è il Messia, perché è la parola sapienza che prende posto della legge mosaica e anima ormai il popolo dall'interno. E Gesù è la vera vite. Perché? Perché ci sono delle altre viti, cioè la sinagoga, il giudaismo sterile, ma anche tutte le ideologie, no? Lo Stato, la religione, il potere, l'edonismo, il materialismo, il sovranismo, e andiamo avanti, che promettono vite, vita all'uomo. Queste non sono la vera vite, la cui linfa ci fa produrre molto frutto. Ecco perché dobbiamo stare attenti, perché solo uniti a Gesù si ha la vita. Lontani da lui c'è solo la morte. E allora ecco il famoso tema del menein en, rimanere in, rimanere in, rimanere in, 10 volte in 6 versetti. Rimanere nell'amore di Cristo, versetti 9-10, rimanere nell'obbedienza ai suoi comandamenti, credere in lui è l'unico modo di avere la vita, perché solo Gesù è la vita. Quindi nulla è importante come l'annuncio di Gesù, come il suo Vangelo, perché Gesù è la base di tutto, è il fondamento di ogni esistenza, è il senso profondo della storia e del creato. E, conseguenza, solo in Gesù poi noi portiamo frutto. Questo versetto, senza di me non potete far nulla, versetto 5, fu un versetto di nuovo di quelli che dilaniò la Chiesa primitiva, perché per esempio il concilio di Cartagine, lo usò contro i pelagiani. Pelagio cosa diceva? Diceva che l'uomo è buono, l'uomo può fare il bene da solo, l'uomo non ha inclinazione al male, al peccato, l'uomo si santifica da solo. Semplifico, Ovviamente i cattolici e l'ortodossia insieme dicono no, senza di Gesù non possiamo fare nulla. Cioè è Gesù che sana i nostri limiti, che sana il nostro peccato, che sana l'influsso malvagio del peccato su di noi, la cosiddetta teoria del peccato originale. Se no non riusciremmo a fare il bene. Dall'altra parte è stato usato questo versetto nel Concilio di Trento contro i riformatori, per sostenere, sapete che invece Lutero diceva l'uomo produce solo male, l'uomo produce solo cattiveria, arrivo a Calvino che riprende Agostino, siamo una massa dannata, il Concilio dice no, è possibile per l'uomo unito a Cristo di compiere opere buone, quindi con la grazia, come veniva chiamata prima, cioè questa linfa che ti arriva da Cristo, riesce a compiere delle opere buone. Ma non basta essere uniti a Gesù nella fede, bisogna anche portare frutto. E allora qui l'eterno dilemma, che come vi ho detto attualmente non ci trova più divisi dai nostri fratelli riformati, ma che fu causa del grande scisma, sì, l'uomo è giustificato per fede, Romani 3,28, ma Giacomo ci dice, capitolo 2, versetto 14, che giova se uno dice di avere la fede ma non ha le opere. La fede senza le opere è morta, Giacomo 2,26. E allora ecco, qui in senso molto pedagogico si dice dovete portare frutto, perché se non portate frutto sarete tagliati fuori, sarete bruciati, c'è un'allusione al fuoco escatologico, pensate Matteo 3, ogni albero che non produce buoni frutti viene tagliato e gettato nel fuoco, è per dire morirete, perché lontani da me se non fate il bene vi inaridite, vi seccate, non avrete più la vita, sarete verso una dimensione di disperazione e di morte. Ed è quello che vediamo nel mondo contemporaneo, che più ci si allontana da Dio e dai suoi comandamenti di amore e fratellanza, più si va verso l'arroganza reciproca, verso il dilaniarsi reciproci, verso l'odio reciproco, le guerre, le ingiustizie e le sopraffazioni. Notate una cosa, il padre mio è il vignaiolo, è il Giorgio, è l'agricoltore, Quindi l'unico padrone della vigna è lui. Solo lui può arrogarsi il potere di eliminare dei tralci o di potare dei tralci. Questo vuol dire che noi non dobbiamo mai potare nessuno, noi non dobbiamo mai tagliare fuori nessuno, non dobbiamo mai arrogarci il giudizio di dire a questo è fuori della comunione, questo è scomunicato, questo è dannato, eccetera. Cioè, anche se talora si può fare anche la scomunica per motivi disciplinari, ma come dice Paolo, la scomunica è sempre per la salvezza dello scomunicato. Cioè, si può dire, guarda che se dici queste cose qui non sei in comunione con noi, ma lo si dice per la sua salvezza, non per la sua dannazione. E allora, sempre un atteggiamento di grande misericordia verso i fratelli, sempre un atteggiamento di grande astensione dal giudizio. Sarà Dio poi che decide se uno è tagliato fuori da lui o no. Però attenzione, e qui ci fa un po' male, ma è così, anche chi porta frutto viene potato. È davvero la parola del Signore che è più tagliente di una spada a doppio taglio, vi ricordate? Ebrei 14,12. E questa parola ci monda continuamente, ci purifica, ci mette continuamente in crisi, per farci migliori, per farci più fedeli, per farci più poveri, per farci più capaci di amore e di servizio, per farci più evangelici, per farci più cristiani. Quindi questa parola ci forgia, ci taglia, a volte ci fa male, ci brucia. Sentiamo in noi la condanna di questa parola. che condanna certi atteggiamenti, certi nostri modi di vivere. E poi c'è anche un'altra grande potatura, che è il tempo della malattia, che è il tempo della sofferenza. Quindi in questo brano è adombrato non solo il faticoso processo di crescita e di maturazione nella nostra unione con Cristo, che comprende tutti questi tagli, queste potature, queste sberlette o sberlone che il Signore ci dà spesso nella nostra vita, ma anche il mistero del male, che talora colpisce anche il fedele, ma che nell'ottica di Dio ha sempre un valore pedagogico, sempre un valore purificatorio. Cioè, anche se siete feriti, potati, o dal giudizio della parola di Dio, o dagli eventi della vostra vita, di lutti, di sofferenze, di malattie, tutto questo è perché Dio vuole che portiate più frutto, tutto questo è perché Dio vuole che maturiate. Quindi anche la vecchiaia, anche la sofferenza, anche i tempi brutti della vita, no? Sono momenti che il Signore ci permette, magari non vorrebbe perché non vuole che noi stiamo male, ma dice da questo noi trarremo un frutto maggiore. De André diceva che dall'etame nascono i fiori. Ecco, il Signore anche nelle nostre dimensioni di sporcizia, di miseria, di sofferenza, può far nascere sempre dei frutti di bene e di bontà. Ultimo pensiero, e chiudo, l'amore reciproco. Poiché Dio è amore, come dirà Giovanni nella sua prima lettera al capitolo 4, versetto 8, chi vive unito a Lui non può che produrre frutti d'amore. Ecco perché dalla comunione con Lui non può che discendere una grande comunione d'amore tra di noi. Già abbiamo sottolineato più volte oggi come io vi amati evidenzia non tanto il paragone quanto la natura, la fonte, la materialità dell'amore che gli uomini devono avere gli uni per gli altri. Nello stesso tempo, più ameremo, più conosceremo Dio. 1 Giovanni 4, 7, 8. Questo è molto bello, Dio ci ha amato per primi, ma come noi ci apriamo agli altri, ci apriamo al povero, all'escluso, all'emarginato, più facciamo esperienza dell'amore di Dio. È una spirale ascendente che parte sempre da Dio, che parte sempre da Dio. Ma nella misura in cui noi ci lasciamo abitare dall'amore di Dio e colmiamo d'amore i fratelli, conosciamo sempre più Dio. Allora qui l'invito forte a portare al mondo segni che Dio è amore. L'amore fraterno è il frutto del rimanere uniti a Gesù, la vite, ed è il segno da portare a tutte le genti, dilatando verso di esse davvero questo amore di Dio. Ecco perché Gesù dice, e abbiamo letto il capitolo 13, versetto 35, da questo riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete non culto, religione, conoscenze spirituali particolari, preghiere, rosari, messe, ma se avrete amore gli uni per gli altri. Qui il tema è grandissimo, è un tema da contemplazione anche, prima di essere poi un tema di azione. Cioè questa parola di Dio che è parola d'amore che ci inabita totalmente e che ci chiama poi a dilatare, a travasare, a traboccare di questo amore a tutti quelli che incontriamo. Mi fermo qui, possiamo fare i 10 minuti di pausa, quindi trovarci alle 10:13, diciamo così, no, alle 10:23. Chi però vuole fare quattro chiacchiere rimanendo... 11:18, sì, non 13. Scusa. 11:18. Se però, tanto vogliamo fare quattro chiacchiere tra di noi, siamo qui, intanto vediamo anche Enrico. Enrico vi saluta, saluta Enrico.
Ciao Enrico.
Ciao ragazzi.
Ciao Enrico.
Ciao Francesco.
Non ti vedo Francesco.
Sì, mi vede.
Enrico.
Tranquillo, sentito.
Buon caffè a tutti.
Buon caffè.
Enrico, Flavia, scusa, volevo chiederti una cosa. Mi hai detto di Luisa Imbrea?
Sì.
Ma Luisa Imbrea per me è un po' un'incognita, nel senso che ha un altro cognome.
No.
Sì, sì, ma non... sì Imbrea sì.
La contattano attraverso suo marito, non lo so.
Ma è scritto un altro cognome.
Imbrea è il cognome del marito.
No, no.
L'avvocato Fabrizio Imbrea. La figlia Chicca, Chicca Federica Imbrea.
Esatto.
E poi un'altra figlia che si chiama Francesca. E Luisa però ha un altro cognome, di questo momento non so.
Sì, no, ma questo non importa, perché io allora mando la mail al marito.
No, no, scusa. Scusa, mi sono messo. Allora, ho avuto un problema prima. Non so perché, poi ho riavviato lo smartphone e sono rientrata. Avevo telefonato.
Si chiama Zonni.
Zonni. Zonni Imbrea.
E sono la moglie di Fabrizio Imbrea. Lui sono che mi arrivano direttamente, quindi è perché mi ero iscritta.
Perché all'inizio forse lui aveva
firmato
per tutti e due. E dunque avevo una fantomatica Luisa Imbrea che aveva partecipato fino a dicembre. E una Luisa Zonni, due persone diverse. Adesso facciamo l'unione, grazie.
Grazie a voi.
Perfetto, grazie.
Io vorrei fare un salutone grosso, grosso, un abbraccio a Vittoria Grimaldo. Ciao!
Penso.
Sono proprio contenta di rivederti.
Tutti quanti ci associamo al tuo saluto.
Certo.
A Vittoria.
Anch'io mi associo a questo saluto.
Oh via!
Vittoria, grazie infinite per la tua testimonianza, per la tua persona, per la tua vita. Grazie.
A chi si associa? Non ho capito che ha detto.
Vittoria.
Io saluto anche fratello Francesco d'aiuto e tutti quanti, vi ringrazio.
La bibita, abbiamo del Pompelmo.
Poverino, sì.
Io ho messo il figo del tè del Pompelmo.
Fammi un caffè anche a me. È bello il caffè.
Emozionata.
Sì, è al vita da tanto.
Che segno che mi dai?
Certo.
Più o meno quando devo ricominciare io,
sarò.
Donne io ricordo che tu ci aveva fatto i cartelloni.
Ce l'ho l'audio.
Eccola, sì,
parliamo.
Vabbè, io mi accontentavo di segnalare.
Tu sei 19-21, come?
Non avevo altri mezzi. Comunque grazie tante a tutte, sono contentissima anch'io di avervi preso. Grazie.
18-19.
E tu sei a 15, quindi siamo quasi, Sì, sì, arriva.
Io non ho mandato il momento che non so.
Ciao. Venia.
Questo non so dove. Ciao.
C'è un quarto d'ora, va, beh,
siamo qua perché mi ha regalato questo.
So,
tanto è più bello anche per chi vede.
Sì, però sta un po' stretto, ma comunque.
Saluto anche Elena, ciao Elena! Elena Cati, la professoressa ordinaria di floricoltura, ricordatevelo bene. Quindi sul profumo di Dio del Cantico dei Canti avremmo dovuto far parlare Elena. Donna dei fiori. Vito, mi senti? Metti l'audio, il microfono, bravo.
Ok, mi senti?
Sì, allora sono andato a vedere su internet il monaco libanese santo Maronita, il padre Pio dell'Oriente, mi ricordi il nome che non riesco mai a pronunciarlo bene?
Charbel,
padre Charbel. Se voi vedete le foto di padre Charbel, il padre Pio del Libano, che è stato fatto santo nel 97, dico bene, più o meno quegli anni lì?
No, molto. Nei primi anni, mi sembra, il 1900, roba del genere.
Ah, però è stato richiamato da Giovanni Paolo II, non so come, e ha la stessa barba di Vito, quindi.
Beh, c'è. Ascolta, Carlo, all'inizio del lockdown, no? Io volevo andare in Libano, cioè un po' prima, volevo andare in Libano, già l'anno scorso volevo andare in Libano a trovare questo santo che io mi sono, quando ho letto la sua biografia, mi sono innamorato. Però l'anno scorso c'era un casotto, anzi due anni fa, per, sai, il Libano è andato giù nell'economia, eccetera, eccetera.